rientriamo nell'ultima ora di Maracanà. Marco Piccheri e Stefano Impallomeni. Stefano,
ciao Marco, buon pomeriggio.
Scoppiettante, dai, come sempre, sì. Siamo tornati belli carichi. Allora, c'è chi... Allora, intanto 331-8200-213 per i vostri messaggi. Qualcuno, per esempio, ci chiede, Stefano, e te la rigiro questa domanda subito. Mi potete spiegare perché De Rossi ha deciso di mettere la porta di Bala? Perché dalle dichiarazioni mi sembra molto chiara la sua posizione, contraria al giocatore. Emerge questo?
Ma Marco, io mi sono preso del tempo,
non mi pare,
non per fare 0-0, ci possiamo fare 3.000 idee, secondo me ci sono tanti interessi che si intrecciano ed è difficile poi avere una, come dire, un chiaro quadro della situazione, perché ancora non lo sappiamo. Ieri il volto, per esempio, proprio di Dybala, io prima della partita ho una sensazione come se, ecco, queste ripercussioni, questa situazione, la squadra possa averne risentito un po', perché se parli di un calciatore normale che sta vivendo una situazione così delicata in cui si deve prendere una decisione, è un discorso. Se c'hai Dybala, un giocatore rappresentativo forte, è un altro. La squadra secondo me ha un po' accusato questo ed è, secondo me bisogna risolverlo in fretta.
Sì, sì, sì. Prossime ore saranno decisive, almeno da quello che abbiamo visto. Sì. Senti, Stefano, voglio andare un po' all'Inter con te, perché...
Ecco, certo, l'Inter.
Luci e ombre.
Ah, guarda, luci e ombre. Io due pareggi, Milan-Inter, sì. Insomma, no? Milano, che è un po' falsa partenza, però sono due partite completamente differenti. Il Milan, abbiamo detto, l'ho detto io prima, più forte degli errori, ha dato una sensazione di forza alla fine della partita che... praticamente aveva perso, l'ha recuperata alla grande, mentre l'Inter secondo me ha fatto una partita solida da prima della classe.
Sì.
Genoa, ambiente, lo sappiamo, è vero che Girardino, come diceva Bonanni all'inizio, di Maracanà, senza Gudmundsson, senza Retegui, ha fatto una grande partita, soprattutto una squadra solida che ha mantenuto l'identità difensiva, pressoché difensiva, che non vuol dire che poi non sai anche offendere, distenderti. Però, dobbiamo essere onesti nel riconoscere i fatti, come si è sviluppata la partita. Marco, io ho contato un errore, una papera gigantesca di Sommer,
sì,
sul primo gol, e un'ingenuità.
Un Sommer in vacanza.
Un calo di tensione in questo momento, poi pure va bene dire, va bene, te lo concedo, ma che sia il primo e l'ultimo, quello di Bissek, tu non puoi commettere una leggerezza del genere quando poi...
Una spavatura clamorosa.
Nemmeno tanto faticosamente, perché l'Inter ha creato tanto, avrebbe meritato di vincere. Quindi io ho visto un Inter che ha recuperato la partita, avrebbe meritato di vincerla, e mi sembra in linea con, insomma, con quello che è. Squadra favorita, però attenzione, ne parlavamo prima di andare in onda con Lucio, soprattutto un dato: l'Inter è una squadra ultra trentenne, cioè nel senso che se tu non mantieni le motivazioni, l'Inter ha un solo problema di conservare quelle motivazioni, quella fame, quella ferocia che ha dimostrato
che Inzaghi l'aveva detto, aveva detto all'inizio.
E poi basta, non avversari, non ha pochi avversari, se l'Inter fa l'Inter, però sei trentenni, sai, di trovare le motivazioni, quel rendimento importante individuale e collettivo fa tutta la differenza del mondo. Credo che l'Inter debba temere se stessa in questo senso.
Ti sottopongo due cose, una positiva e una negativa sull'Inter di ieri. Quella positiva, voglio cominciare da un giocatore. In attesa di vedere il Thuram della Juve, il Thuram dell'Inter è un giocatore di alto profilo e lo ha dimostrato anche nella prima partita. Volevo un po', a me sembra ancora più cresciuto. Giocatore che segna, fa assist, è in connessione continua con la squadra ed è pure bello da vedere. Ecco, può essere l'anno ancora di una crescita ulteriore di questo calciatore?
Sì, che all'inizio noi pensavamo che, insomma, gli mancasse proprio questa prolificità, no? Questo segnare con continuità. Io, lo scorso anno, ha dimostrato, ha fatto gol bellissimi, importanti, determinanti, ma ha cominciato con il botto. Sono d'accordo con te, è un giocatore diverso, un giocatore anche che si è completato, no? Non vediamo soltanto seconda punta, ma fa un gol da prima punta.
Sì.
Fa un gol strepitoso di testa da prima punta. Quindi questo si sta arricchendo, si sta completando, si sta migliorando grazie a Inzaghi, e soprattutto grazie anche, voglio dire, al fatto che gioca insieme a un campione come Lautaro, e è una squadra ormai consolidata, che si conoscono a memoria. Ripeto, sono d'accordo con te, Thuram poi è in questo contesto, in questa crescita così, però credo che sia partito alla grande ed è una certezza. Taremi, non sottovalutare neanche Taremi.
No,
e via dicendo.
Da vedere, prima di andare subito alla Juve, però l'ultimissima te la voglio chiedere dal punto di vista tattico. Non mi hanno convinto molto due cambi. Quando lui ha tolto nella partita contro il Genoa tutte e due la qualità, Mkhitaryan e Çalhanoğlu, ha messo tre punte, ma mi è sembrata una squadra non che non aveva più la qualità, cioè c'aveva l'intensità, però la qualità, l'idea che doveva venire in cielo. È uno sbaglio? Cioè,
no, no, no.
Se devo fare un appunto in Inzaghi, gli faccio solo questo in questa partita, ma con grande rispetto ci mancherà.
No, ci può stare tutto. Sono d'accordo con te, rinunciare ad entrambi così, perché poi dopo viene da dietro la forza, no? Ne parlavamo prima con Gabriele Regia. Cioè, se tu hai un centrocampo di qualità, di equilibri, di caratteristiche che si completano, se vuoi giocare a 3 o a 2, come ti pare 4-2-3-1, 4-3-3, devi avere dei giocatori che poi da lì che parte poi tutto quanto, anche lo sviluppo di una manovra offensiva, di un'azione pericolosa. Se no è ingolfare, non è che con 4 punte tu sei sicuro di vincere le partite. Sono d'accordo con te. Sai, però la forza dell'Inter, poi puoi anche sbagliare un cambio, no? E azzera tutto, perché sono talmente bravi. Insomma, non è che Frattesi abbia fatto male, è entrato, ha servito l'assist per Thuram nel 2-1, no?
Sì.
Però sono d'accordo con te, Mkhitaryan e Çalhanoğlu tutti e due insieme.
Lì mi ha sorpreso un po'. Cioè, bello vedere i tre attaccanti.
Con
però
questo Genoa che non
mollava,
non ha fatto una sta partita clamorosa. Però è una squadra che sta stare in campo. Gilardino è bravo.
Sì, Gilardino
anche nella è sottovalutato.
Sta confermando
ma
questo.
Ma molto bravo.
Ne abbiamo invece in collegamento un inviato molto bravo che insomma quest'estate ci ha accompagnato con tante cose dai vari ritiri, in particolare seguendo la Juventus, Camillo De Michelis, ce l'abbiamo, quindi buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio, grazie.
Grande,
allora
Camillo,
ci dai le ultimissime sulla Juventus che scende in campo questa sera contro il Como, che molti definiscono potrebbe essere la sorpresa del campionato, però c'è tanta curiosità nel vedere la Juve di Motta.
Beh, questa è una settimana probabilmente la più facile per noi che seguiamo la Juventus per azzeccare la formazione, perché sono 16 sostanzialmente, al netto poi dei 19 di cui ha parlato ieri Thiago Motta, però non ci sono grossi dubbi di formazione se non solo uno, che è legato a Capitan Danilo, quindi questo comunque fa venire qualche dubbio, no, anche sulla collocazione di Capitan Danilo, perché Cabal è proprio il capitano della Juventus, si giocheranno un posto sulla corsia. Se dovesse giocare Cabal verrà spostato, cambiato sulla corsia di destra, se invece dovesse giocare Capitan Danilo, cambiato, giocherà a sinistra in questo 4-1-4-1 di partenza, che poi in fase di possesso diventa una cosa molto variabile, si costruisce a tre con Cambiaso che diventa quasi un centrocampista centrale al fianco di Thuram, e poi tutti i trequartisti dietro a Dusan Vlahovic, quindi una formazione che cambia a seconda di fase di possesso e non possesso, cosa che capita anche a tante altre squadre di Serie A. Però la formazione dovrebbe essere con Di Gregorio in porta, con Danilo, io gioco ancora con Danilo perché non ho conferme sulla posizione o meno di Cabal, terzino destro, in difesa Gatti e Bremer e a sinistra Cambiaso, davanti alla difesa che Kefren Thuram, poi i quattro trequartisti con Weah a destra, Locatelli e Douglas Luiz sotto punta, e invece a sinistra ci sarà il Dip con la maglia numero 10 e davanti Dusan Vlahovic.
Bene, e cosa ti aspetti di vedere questa sera, la prima di Motta contro della Juventus contro il Como, Stefano?
Beh, è un'evoluzione delle sue idee, dei principi che vuole trasmettere alla squadra. Stiamo parlando di un allenatore secondo me bravo, moderno, ambizioso, che si è creato correttamente nello stile di una società importante qual è la Juve. E io credo che possa cominciare un buon percorso, a patto che si abbia pazienza, che non ci siano sentenze così precoci nei confronti di un allenatore che deve avere il suo tempo per dimostrare insomma il suo valore. A questa Juventus manca ancora qualcosa di qualità secondo me, e non dovrà battersi qualora insomma dovesse incontrare delle difficoltà sul piano proprio dello sviluppo del gioco. È un allenatore analitico, è un allenatore complicato, è un allenatore complesso, ma non per questo insomma non va sostenuto. Bisogna avere pazienza, non fare i raffronti con quello che è stato certamente, però concludo dicendo, Marco, che se dovesse non arrivare tra i primi quattro sarebbe un piccolo grande fallimento. Te lo dico già adesso, perché uno deve giocare per i risultati,
dici, deve raggiungere questo obiettivo.
No, perché abbiamo non noi, però in generale hanno sfondato Allegri, e il termine di paragone te lo devi portare poi alla fine, quando devi portare, devi alzare una coppa e devi arrivare tra i primi quattro. Non è, tu dici, vabbè, ma è un'impresa facile. Non è un'impresa così facile, perché io ho un'unica perplessità, non so, Camillo, che mi piace molto perché è molto analitico e sa un sacco di cose, soprattutto non soltanto notizie, ma anche l'aspetto calcistico del campo. Io ho un'unica perplessità legata allo sfogo, alla capacità di dare sfogo a questa squadra di Vlahovic là davanti. Cioè, lo scorso anno il Bologna si fondava molto sul snodo che era Zirkzee col piede mobile, si abbassava, mm-hmm. era un regista straordinario. Non so quanto Vlahovic possa, o si inventa un piano B, Thiago Motta, quindi, e non mi sorprende.
Infatti io sono curioso di vedere
esatto,
questa cosa.
Secondo
qua.
Me noi non dobbiamo abituare, cioè la narrazione di Thiago Motta al Bologna a trasportarla a Torino. Secondo me Thiago Motta ci deve far anche ci potrà sorprendere anche in questo senso, perché non hai lo stesso giocatore,
non ha le stesse
davanti.
Caratteristiche, assolutamente. No, questo è un tema diverso. Molto importante. Infatti,
ecco, no, l'ho buttata lì, ma non è che non è un pregiudizio,
no,
però
è un tema, è un
sono
tema.
Curioso di vedere come valorizzerà Vlahovic. Sì.
Perché ha caratteristiche diverse da Zirkzee. Chiudo con Camillo, se vuole aggiungere qualcosa e...
Ma aggiungo solo un dettaglio, che è giustamente quello che dice Stefano, che cambierà molto, perché il Bologna lo scorso anno era la squadra che crostava meno in Serie A, perché Zirkzee era un 9 con i piedi da 10 e quindi usciva dall'area.
Verissimo.
E quest'anno invece la Juventus vuole riempire l'area, quindi non è un caso anche l'accostamento di Nico Gonzalez, che è un esterno con tanti gol, un esterno molto bravo soprattutto nel colpo di testa, quindi a chiudere sul secondo palo, quindi cambierà un pochettino lì.
Oh, l'abbiamo perso. Abbiamo perso Camillo, caduto. Vediamo di recuperarlo. Ciao Marco, bentornati. Mi sembra che l'Inter abbia giocato e pareggiato contro un Genoa dove sono stati venduti i migliori e l'attaccante era in tribuna. Poi va bene tutto. Sì, però...
Ma Vitigna che fa? Credo che ragazzi, sia un buon attaccante. Questo certifica
il lavoro di Gilardino.
Retegui, nella seconda parte della stagione scorsa, non è che abbia fatto fuoco e fiamme.
Però questo certifica il lavoro bene.
Ma Gilardino è bravo, ecco. Marco,
no,
ma
l'abbiamo
bravo.
Detto l'anno scorso, lo confermiamo anche quest'anno,
certo.
con
anche
le
se
difficoltà
dovesse arrivare
che ci sono, insomma sono stati venduti, però questo certifica il lavoro. L'abbiamo recuperato al volo, Camillo, scusaci, è caduta la linea, vai.
Eccomi, scusate, non so dove sono arrivato più o meno con il discorso. Comunque
su Nico Gonzalez,
è fondamentale quel tipo di idea della Juventus, dove dovrà cambiare qualcosina ovviamente, quindi cerca degli uomini un pochettino diversi. Nico Gonzalez è molto bravo nel chiudere proprio l'azione di testa, ha uno stacco molto elevato, che questo poi può generare anche tante seconde palle, tante occasioni, quindi sta provando a cercare di valorizzare, di cambiare qualcosina, però è giusto dire che per lui è un attaccante diverso, tant'è che molte volte ha anche parlato di giocatori diversi per fare la punta,
certo,
ha detto che ha provato anche Timothy Weah nel ruolo di falso 9.
E l'ultimissima in 30 secondi, Camillo, quanto è vicina la Juve a Cup Miners?
Beh, io non mi espongo più perché sono ormai 6 mesi che la Juventus sta trattando con me. Credo sia molto vicina.
Molto vicina.
Perché si è arrivata comunque a una offerta veramente a un passo dai 60 milioni richiesti dall'Atalanta.
C'è
la volontà del giocatore, però in questo mercato, dopo anche l'affare Todibo e dopo quello che può succedere proprio legato all'Atalanta, perché se vai dall'Atalanta e paghi per Comeines rischi che poi l'Atalanta possa prenderti Nico Gonzalez, quindi non è una situazione facile per la Juventus, che dovrà essere brava a muoversi con il tempo giusto sia con la Fiorentina che con l'Atalanta, e soprattutto cercando anche di risparmiare qualcosina, perché quelle due operazioni poi nel corso delle prossime annate rischiano di pesare anche 90 milioni di euro, che direi che per un club italiano sono tantissimi.
Bene Camillo, ti ringraziamo tantissimo, buon
ciao
lavoro
Camillo.
A Camillo De Michelis, grazie.
Buon pomeriggio, grazie, buon lavoro a voi.
Allora, andiamo all'Atalanta subito, perché abbiamo in collegamento Patrick Iannarelli. Ciao Patrick, ben trovato, buon pomeriggio anche a te.
Ciao Patrick.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Allora Patrick, l'ultimissima sulla gara dell'Atalanta, che diciamo così viene accompagnata anche da tutta una serie di cose che sono accadute alla vigilia, che riguarda in questo caso Lokman e precedentemente Cup Miners, quindi un momento un po' di agitazione, ecco così.
Sì, un momento di agitazione. Cup Miners ha mandato un altro certificato medico, quindi rottura totale col club. Negli ultimi giorni Gasperini e Percassi avevano un pochino cercato di ricucire lo strappo, qualche parola d'apertura, però a quanto pare il giocatore vuole premere, e la Juventus chiaramente, come diceva Camillo, che ho sentito prima, è praticamente a un passo da quell'offerta di 60 milioni. Io credo che comunque alla fine si chiuderà, perché trovarsi un giocatore così scontento, insomma, è davvero difficile. Per quanto riguarda Lokman è stato un po' un fulmine a ciel sereno, perché nessuno si aspettava questo comportamento da parte del giocatore. Non era prevista per nulla la cessione, perché allora è vero che l'entourage infatti il giocatore aveva informato l'Atalanta di questo interesse da parte del Paris Saint-Germain, ma non fino al punto da non essere convocato per la partita con Lecce, quindi insomma c'è stato questa scelta da parte del giocatore un pochino di forzare la mano che nessuno si aspettava, che mette in crisi l'Atalanta proprio perché si ritrova a dover giocare già senza Zaniolo e Scamacca davanti, e Bilal Touré praticamente allo Stoccarda e tutto, quindi rimangono soltanto De Ketelaere e Retegui e un Pasalic adattato, o meglio adattato sulla tre quarti che è un po' il suo ruolo, quello che ha fatto l'Atalanta, però hai gli uomini contati per una sfida delicata come quella con Lecce.
Andiamo ad una probabile, Patrick, formazione, così per farci un'idea.
Sì, credo sia facile, io di solito le sbaglio, però questa volta è veramente facile. Godfrey, Ian e Jim City, perché Kolasinac è fuori per il problema muscolare. Deron e Ederson a centrocampo con Zappacosta e Ruggeri. In porta chiaramente Carnesecchi e poi dopo davanti Patrick, Retegui e De Ketelaere. Questi sono gli 11, cioè veramente poche... Zaniolo ha un problema al piede, tendinite, che si porta dietro prima della Supercoppa, e quindi Zaniolo out, Toloi e Kolasinac fuori per problemi muscolari, e poi c'è l'unico in più
e
che
Samardzic
c'è
quando arriva, perché Patrick, quando è disponibile?
Samardzic è ieri ufficiale, e appena l'Atalanta tornerà ad allenarsi, domani tornerà in gruppo, sarà in gruppo, quindi
poi ha preso pure il brasiliano Wesley, no? Dal Flamengo, che dicono sia bravissimo.
Esatto, sugli esterni, visto la partenza di Adebor, vedremo se ci sarà anche questa idea romantica Gosens, ma credo che poi l'Atalanta, nel caso in cui dovesse essere ceduto sia con Maers che Lookman, possa trovare a fondo a Nico Gonzalez o addirittura a Laurentiè, che è un'operazione, non dico quasi sicura, però magari le richieste economiche del Sassuolo sono leggermente inferiori rispetto alla Fiorentina.
Senti Stefano, una domanda proprio a chiudere sull'Atalanta te la voglio fare, perché abbiamo raccolto un po' di pensieri su questa squadra. C'è chi dice che insomma è un anno dove si può puntare allo scudetto.
Lo so, però,
hai questa convinzione? Perché tu prima hai parlato dell'obiettivo
Juve,
quando
parlavamo
Juve, no?
Che era troppo presto per tutto, per una campagna acquisti e cessioni che ancora non si è conclusa e soprattutto per gli imprevisti. Perché con Miners tu ti aspettavi che Lookman, questa situazione di Lookman esplode, cioè voglio dire, l'Atalanta resta forte, l'ha dimostrato anche nella finale di Supercoppa Europea persa dopo un ottimo primo tempo disputato con Real Madrid. Io credo che sia una squadra molto competitiva, che abbia conservato una memoria importante, che abbia una forza importante al di là dei nomi, però Marco, poi ci sono giocatori che poi no, fanno la squadra. Con Meiners e Lookman hanno fatto la squadra lo scorso anno, ora c'è da capire se per Cassi, Gasperini e compagnia, il resto della compagnia faccia un altro miracolo, che sappiano individuare un altro giocatore che possa far fare il salto di qualità a questa squadra. Non te lo so dire, per lo scudetto mi sembra,
non ci credi?
No, per lo scudetto in questo momento no, poi bisogna vedere la fine, al 2 settembre ti dirò di più, perché Samardzic, ci saranno anche altri giocatori, credo che l'Atalanta punterà, come diceva Bonanni, inizio del Maracanà, entra un sacco di soldi, come li vorrà fare?
Quindi
se li vorrà tenere per caso
oppure mercato,
sì,
credo aspetti un po' la fine del mercato, va bene,
io credo che ci sia un colpo finale.
Colpo finale.
Ma in generale, credo che ci sia nell'aria un 2-3 botti.
Ci sono dei nomi ancora.
Perché ancora le squadre sono incomplete, sono fortemente incomplete.
Eh sì, un po' tutte. Sì. Forse, cioè, no, togliamo il forse, l'unica completa è l'Inter.
Esatto.
Allora, Patrick, vuoi aggiungere qualcosa e ci salutiamo?
Sì, allora io aggiungo giustamente con Meiners e Lookman. Ci poteva provare, chiaramente così diventa complicato, però di sicuro mi aspetto almeno un'altra. Se dovesse partire sia Lookman che con Miners, ormai è quasi definitivo, mi aspetto almeno un altro colpo in attacco, che dipenderà anche da chi arriverà. Comunque l'Atalanta, l'obiettivo rimane quello, rimanere in Europa fondamentalmente, quindi quello è l'obiettivo principale della società.
Bene, bene, io ringrazio Patrick e Iannarelli, buon lavoro Patrick, a presto.
Ciao Patrick.
Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
Allora, dunque, un po' di messaggi, questo è carino. Gianni Bezzi, il macellaio di Temporeto, l'Italia tutti, mi siete mancati. Stefano dalla Germania ci saluta. E poi Max ci dice che ci scrive che Inzaghi si è corretto subito inserendo Aslani quando ha fatto quel cambio. Sì, in effetti è vero, Beh, messo...
però insomma quello la
però vuol dire che c'è l'errore iniziale,
la tua osservazione, ecco. esatto
vuol dire che c'è l'errore iniziale,
a volte si dice la top è peggio del buco,
sì problemi dell'Inter secondo il nostro ascoltatore sono due, e cambi nuovamente sbagliati di Inzaghi, il pericolo della pancia piena, e questo
ma no, io aggiungerei, come abbiamo detto prima, c'è un'analisi anche proprio la difficoltà di un 33, cioè automotivarti non è facile, cioè ogni anno che passa è molto più difficile, poi ogni anno che passa per chi ha avanti con l'età devi allenare ancora di più,
sì
è meglio, quindi è un sacrificio psicologico, mentale,
assolutamente, sacrificio maggiore.
Va
bene Stefano, siamo arrivati alla termine di questo blocco, ci fermiamo perché abbiamo un'ultimissima parte di Maracanà, torniamo subito dopo il break, a tra poco.